Signore sia con voi.
Dal
Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, essendo giunto Gesù nella regione di Cesarea di Filippo, chiese ai suoi discepoli: la gente che dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù: beato te Simone, figlio di Giona, perché nella carne e il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. E io ti dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Chi avrebbe fatto con il umile pescatore della Galilea un'autorità per i giudei? Chi l'avrebbe scelto per essere autorevole in mezzo al suo popolo? Un popolo che non è un popolo di filosofi come i greci, ma è un popolo che comunque si muove dentro la sapienza della Torah e si muove dentro al culto di Gerusalemme. La Galilea era veramente molto lontana, il pescatore era un pescatore. Chi avrebbe fatto di Paolo un osservante giudeo, fariseo addirittura? Chi ne avrebbe fatto di una persona così rigida un apostolo per quelli che non sono neanche ebrei? Chi avrebbe scelto queste due personalità per costruire una logica destinata a raggiungere gli uomini di tutte le generazioni e fondare una chiesa? Chi l'avrebbe fatto? Tu non avresti scelto mai le punte così spontanee per fare un lavoro importante. Dunque è un paradosso quello che la Chiesa ci mette davanti quando ci fa considerare queste due figure. Ma credo che una via buona per conoscerle, per comprendere qual è il piano di Dio e come si è espresso anche attraverso questo paradosso, sia proprio il brano che abbiamo ascoltato questa sera, il Vangelo di Matteo, lo conoscete tutti, è quello scrutinio che Gesù fa a un certo punto della sua predicazione, chiamando tutti i suoi e chiedendo loro: chi dice la gente che io sia? Cioè, che cosa è credibile per la gente che io sia? È interessante perché Gesù invita i suoi apostoli a situare il problema dentro la storia che vivono. Non gli chiede che cosa immaginate che debba essere Dio, e allora là i nostri amici direbbero un qualcosa, un qualcuno, da qualche parte, un ente, tutti questi viaggi che non raggiungono la personalità di Dio. Forse anche noi abbiamo un po' di confusione su queste cose. No, Gesù fa una domanda precisa: situate il problema della relazione con Dio dentro la storia in cui vivete. La gente che pensa, la gente al tempo in cui queste cose stanno accadendo, in cui Matteo le racconta, stava cercando la grande risposta, stava cercando la parola definitiva di Dio, probabilmente stava aprendosi a una dimensione messianica. Sapete perché? Non perché erano giunti i tempi così eclatanti in cui Dio avrebbe, no, stavano aspettando perché vivevano in una reale confusione. Se fosse venuto uno dall'altra parte del mondo a guardare la storia di Israele, sapete cosa avrebbe detto? Ma che fate? Ma chi siete? Due sommi sacerdoti? Ma non si capisce. Come si fa ad avere due sommi sacerdoti? Cioè deve essere uno solo. Ma come mai siete in lotta tra voi? I farisei dicono una cosa, i sadducei dicono un'altra. Come mai gli essenzi se ne sono andati perché disgustati da questa realtà sono andati a ritirarsi nel deserto? E poi, quanta ingiustizia, chi è il vostro re? Erode, ma come Erode? Non è specchio del grande re Davide. Erode è un uomo da quattro soldi, è un uomo che si è venduto ai Romani, un uomo che così che fa un esilio dorato in casa sua, ma fondamentalmente non conta niente. E voi dite di avere un Dio grande e potente, ma vi sbagliate, ma vi sbagliate. Capite qual era la situazione? È la stessa, no scusate, non è la stessa, ma è simile a quella che un vostro amico direbbe: chi? Voi? La Chiesa? Ma che fate? Ma chi siete? Dov'è la vostra speranza? Dov'è la vostra gioia? Dov'è quello che dite di predicare? Dov'è quella, dov'è la realtà che voi celebrate davanti a tutti? Dov'è l'unione? Siete divisi, siete in lotta tra voi, vi fate le scarpe gli uni con gli altri, a tutti i livelli. Noi ci scoraggiamo quando sentiamo queste accuse, noi ci sentiamo piccoli, non so, ma chissà, andiamo cercando i miracoli per rifarci gli occhi, andiamo cercando emozioni per dire: Signore, sicuramente tu esisti, ma non so quello che vuoi da me. In queste epoche invece questo popolo si sta disponendo a ricevere qualcuno. Lo aveva detto già Isaia, e Gesù dall'inizio della sua predicazione, il Vangelo di Luca lo dice, no? Citando il capitolo 61 di Isaia, dice che lui è venuto a compiere questa parola che parla di un grande sabato, di un grande giubileo, di una restituzione dei beni, di una restaurazione di identità, di promesse, tutte quelle cose appunto che l'uomo è chiamato a superare dal suo Dio. È un momento difficile. Allora Gesù dice: avete visto delle cose, avete ascoltato delle parole, mi avete conosciuto o no? Chi sono io per questa gente? Ma per questa gente sei una buona parola, Elia, questo, quell'altro, uno dei profeti, Geremia, forse, o Giovanni il Battista che è ritornato. Sei una persona autorevole. Quando è autorevole? Quando mi pare. Chi è Gesù per te? È una persona autorevole quando lo cerco, anzi, come diresti tu, quando me lo sento. Quando mi sento di pregare, quando mi sento di andare a messa, quando mi sento di cercarlo, allora là diventa autorevole, però vada bene nelle altre cose, posso fare da me, non è necessario che intervenga in quegli ambiti dove io già so ciò che è buono e ciò che farò. E poi Gesù sposta questa domanda, la sposta agli uomini, cioè a quelli che lo hanno seguito: ma voi fondamentalmente che cosa avete compreso? Chi sono io? Uno che fa miracoli? Uno che guarisce? Questo sono un taumaturgo? Una specie di mago un po' più santo? Chi sono io per te? Ci immaginiamo che gli apostoli non abbiano fatto neanche il tempo a pensare a questa cosa, perché Pietro, con il suo atteggiamento, sempre con il suo carattere, no? Subito dice: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Cioè, tu sei esattamente quello che ci mancava, un'autorità concreta, abbastanza vicina a Dio, abbastanza vicina agli uomini, abbastanza vicina alla potenza di Dio, perché mostri di operare cose meravigliose, ma anche abbastanza vicino alla nostra realtà. Perché? Perché stai con noi, perché condividi i nostri giorni e le nostre pene, sei proprio quello che ci voleva. Noi vogliamo celebrarti, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù lo incalza immediatamente, dice: beato te Pietro, che non, tra parentesi, che manco ve ne rendi conto, perché queste cose non te le ha dette né la carne né il sangue. Tu hai compreso che questo fa parte del disegno del Padre mio, ma non sai ancora come si declina nella tua esistenza. Tant'è che poco dopo questo brano, ve lo sapete, Gesù comincerà a dire: bene, questa logica adesso si declina nella passione e morte, bisogna andare a morire, bisogna sottomettersi all'autorità, a tutti quelli che vi spaventano, a tutti quelli che non valgono niente in questa generazione, dobbiamo sottometterci. Allora Pietro, lo sapete, dirà subito: no, no, io non lo permetterò mai, capite? Io non lo permetterò mai, pensate un po'. Primo Papa, secondo certi modi di pensare, il papato: io non permetterò che soffriamo, che stiamo a fare? Voi lo sapete, forse voi non lo sapete. Sapete dalla Pentecoste fino alla fine del mondo che tempo vive la Chiesa? Vive il tempo ultimo. Vive il tempo ultimo. E sapete quali sono le caratteristiche del tempo ultimo? sapete, dalla Pentecoste, quella lì fino alla fine, persecuzioni, cataclismi, sconvolgimenti della natura, tutto quello che guerre, carestie, pestilenze, dalla Pentecoste fino alla fine. Allora te l'immagini uno che afferma la potenza di Dio sulla storia, che dica: noi però non dobbiamo soffrire, direbbe qualcosa proprio fuori del seminario. E una fede che fosse fondata su una tranquillità che non conosce la sofferenza e la morte e il martirio, che fede sarebbe? E che uno che cercasse solo la tranquillità, la pace, la salute e quel poco per vivere bene con la famiglia e fare i Natali senza disagi e senza imbarazzi, ma di che fede sta parlando? Allora oggi la domanda sarebbe anche rivolta a te, ti direbbe Gesù: e tu, a partire da queste cose, chi hai capito che io sono? Chi hai capito che io sono per te? Il tappabuchi dei tuoi problemi? Quello che viene proposto tutte le tue cose? O uno che ti accompagna volentieri, l'altro che inevitabilmente andrai, dove tutti andremo, nella sofferenza e nella morte, per mostrarti qual è la finalità della nostra esistenza, e cioè l'ingresso della vita eterna. Quando Pietro dice queste parole, Gesù dice: bene, è proprio su questo che io fonderò la mia chiesa, su questa pietra, non su Pietro, su questa affermazione di Pietro, cioè che io sono il Cristo, il figlio del Dio vivente. Tutte le volte che l'uomo potrà dire in cuor suo o davanti agli altri, meglio testimoniarlo davanti agli altri, che lui è il figlio del Dio vivente, che lui è la risposta di Dio alla storia, che lui è l'unica logica vincente in mezzo a tutte le logiche perverse di questo mondo, tutte le logiche arriviste, carrieriste, mafiose di questo mondo, massoniche, eccetera. Chi può affermare che Gesù Cristo è il vincitore attraverso la sua morte, attraverso la sua sofferenza, la sua sottomissione? Costruisce una pietra sulla quale si può edificare la realtà della fede. Costui è l'albero che fa ombra agli uccelli del cielo. Costui è un seme di grano buono per farci mangiare agli uomini che hanno fame. Gesù dice: io proprio su questa fede intendo costruire la mia struttura di salvezza, la mia logica di salvezza, proprio su questa fede di Pietro. Lo sappiamo, l'abbiamo detto, questa fede di Pietro è una colonna altissima, no? Perché poco dopo dirà il Signore, Gesù dirà: vai indietro Satana, tu mi sei di scandalo. Vi ricordate queste parole? Come a dire: non vi scoraggiate se la vostra umanità lotta contro il vostro desiderio di aderire al Signore. L'umanità fa questo, sempre fa questo, finché non venga ricomprata dallo Spirito, riscattata dal sangue di Cristo. Per questo tu vieni a nutrirti qua del corpo di Cristo, per essere riscattato, perché pure la tua carne sia ricomprata, perché non ti muova più guerra, perché non ti faccia più del male, perché ti permetta di seguire il Signore e non si arresti e non dica: no, non voglio venire con te, non voglio convertirti perché io ho bisogno di questo, di quello, di mangiare, di bere, di divertirmi e tante altre cose. Ci nutriamo del corpo di Cristo per essere trasformati nella sua volontà di servire il Padre. Allora questa logica è diventata per noi la struttura, il fondamento della Chiesa, che guardate bene, non siamo chiamati solo a conservare, a custodire o a difendere, quella la difende il Signore, la sua Chiesa. Siamo chiamati a edificarla. Questo è il tuo compito: edificare la Chiesa, edificare questo regno, collaborare con lo Spirito all'edificazione di questo regno, praticando le vie di Dio, mettendo in pratica le sue logiche, le sue parole e fidandosi della sua misericordia. Possa lo Spirito di Dio portarti alla comprensione tecnica. Salutato Gesù Cristo. Padre santo e misericordioso, che costruisci la tua Chiesa sulla fede di Pietro e di Paolo, sulla testimonianza e sul martirio di questi uomini santi, colonne della testimonianza. Eleggi anche noi come tuoi servitori fedeli. Abilitaci a far conoscere il tuo nome in questa generazione e ad aiutare gli uomini a praticare le tue vie, perché la logica della passione e morte apra nell'esperienza di ogni nostro fratello la speranza della risurrezione e della vita eterna. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per la tua Chiesa, che qui in Roma celebra particolarmente questa solennità e questa memoria. Ti preghiamo per questa Chiesa di Roma, che fonda la sua speranza anche e soprattutto sulla realtà, sulla presenza del Pontefice e degli uomini che sono con lui. Aiuta questa Chiesa, Padre Santo, a purificarsi, a spogliarsi di molte sovrastrutture. Aiuta questa Chiesa a testimoniare coraggiosamente e poveramente la sua fedeltà a te in questo tempo così difficile. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, perché memori della docilità alla tua parola, dei santi apostoli Pietro e Paolo, anche noi possiamo andare incontro ai nostri detrattori, a coloro che ci fanno del male, che ci perseguitano e ci accusano, con il coraggio di questi due eroi del Vangelo. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per gli uomini che giacciono nell'ombra di morte, che non riescono a comprendere la giustizia e le leggi, che non capiscono, che non si accorgono degli interventi che tu fai nella loro vita. Il tuo spirito buono li guidi in terra piana. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Padre Santo e misericordioso, ti prego per questi tuoi figli, che accostandosi a quest'altare desiderano incontrare la salvezza per la propria vita e per i propri cari, ma soprattutto la liberazione dalle insidie del marito. Degna di Padre Santo di liberarli da ogni cosa negativa, dagli artifici del male, di metterli a riparo da ogni insidia. Lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.